Voci dal Polo. Fatti, opinioni, umori degli studenti dell'Università di Verona.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati a questa nuova puntata di Voci dal Polo. Ragazze, ma oggi siamo in onda un'ora prima?
Beh, insomma, un'ora prima mi sembra un po' esagerato, però se ti ha un po' scombussolato il cambio dell'ora, sei tra quelli che adesso non capiscono più che ora è?
Sì, in effetti sì, anche perché ho un sonno atroce. Va bene, buongiorno, ben trovati, quello che spara cavolate è Andrea e con me ci sono le due pinguine.
Valentina e Eleonora, pure pinguine ci becchiamo oggi, Ele, va così.
È il cambio dell'ora che l'ha fatto un po' uscire di testa, forse.
Sì, il cambio dell'ora in effetti è questo. Effetti, no, comunque rimettiamoci seri perché l'argomento di oggi richiede proprio serietà. Innanzitutto presentiamoci, diamo un po' i nostri contatti, facciamo i soliti convenevoli, insomma, dai.
Sì, esatto, partiamo subito. Io vi ricordo i contatti, l'indirizzo mail della radio, fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, tutto minuscolo, la pagina Twitter della radio, @fan_radio_, e ovviamente i contatti per contattare Voci dal Polo, @vocidalpolo_fuoriaulanetwork, e la nostra pagina Twitter, Voci dal Polo, con ogni iniziale maiuscola.
E invece se volete riascoltarci potete farlo mercoledì sera alle 22 e sabato pomeriggio alle 12:30. Andrea, partiamo subito con la puntata, quindi cosa ci andiamo ad ascoltare oggi?
Andiamo ad ascoltare Ci vuole un fiore nella versione di Renzo Foni, che dopo scopriremo perché abbiamo scelto proprio questa canzone.
Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare e ascoltare.
Questa canzone ancora alle elementari, da piccolo, nelle recite scolastiche, e abbiamo scelto questa canzone proprio perché introduce l'argomento di oggi. Oggi abbiamo deciso di trattare la riforma La Buona Scuola. È un argomento di cui magari tanti hanno sentito parlare, ma nessuno sa concretamente, ci siamo resi conto poi dalle interviste, di cosa si tratta.
Esatto, e quindi proprio per questo arriva Voce dal Polo e vi spiega cos'è la riforma della Buona Scuola, giusto Andrea?
Sì, anche perché poi un domani può interessare chi magari vuole diventare insegnante, o comunque può sempre essere una cosa interessante per i figli o per, non so, parenti che vanno a scuola, che cosa fanno? Boh, noi l'abbiamo chiesto ai nostri studenti. Intanto, che cosa sapete della riforma? Sentiamo cosa ci hanno risposto.
Non ne so, no, molto, anzi, sono un po' disinformata su questo argomento.
Assolutamente niente.
Nulla.
realtà nulla, perché diciamo che negli ultimi anni, sin da quando andavo al liceo, ci sono state così tante manovre, riforme su questo merito, che uno perde quasi un po' la testa a starci dietro e arriva sempre a sapere le notizie con un attimo di ritardo. Diciamo questo è il mio caso.
Pochi sanno cosa sia effettivamente questa riforma della buona scuola, però quello che va detto è che comunque questo disegno di legge è stato definito come una svolta, perché comunque si dice che è una scuola dinamica, autonoma e aperta al territorio e al futuro, quella che si vuole promuovere con questo decreto. Ma andiamo un po' a capire di cosa si tratta, di cosa prevede proprio questo decreto. Ecco, sono 12 i punti proposti nel disegno di legge. Il punto dice che mai più precari nella scuola, quindi si è pensato ad un piano straordinario per assumere 150.000 docenti a settembre 2015 e chiudere le graduatorie ad esaurimento. Quindi grazie a questo piano tutti i precari storici delle graduatorie ad esaurimento, le graduatorie quindi storiche da cui è previsto che ogni anno venga attinto circa il 50% di nuovi docenti da assumere, i vincitori e gli idonei quindi dell'ultimo concorso saranno assunti, e dei quasi 150.000 quindi circa 50.000 saranno invece assunti per coprire le cattedre attualmente scoperte, su cui ogni anno lo Stato assume decine di migliaia di supplenti con contratti annuali. Verrà quindi eliminato in questo modo il precariato di persone qualificate con esperienza di insegnamento.
Esatto, ci auguriamo soprattutto che venga eliminato questo precariato, che è un problema per moltissimi. Io vi introduco il secondo punto. Dal 2016 si entra solo per concorso, quindi d'ora in avanti si diventerà docenti di ruolo solo tramite un concorso, come previsto dalla Costituzione. Mai più quindi liste d'attesa che durano anche diversi anni. Sarà bandito nella primavera 2015 un nuovo concorso e i vincitori sostituiranno via via tra il 2016 e il 2019 i colleghi che andranno in pensione e rinverdiranno così la platea degli insegnanti. Infatti oggi la classe degli insegnanti, diciamo, ha un'età media di 51 anni con un picco di presenza in servizio a 59 anni. Quindi con questo secondo punto si spera che l'età media di insegnamento si abbassi un po'.
Esatto, e una novità che introduce sempre questa riforma è il terzo punto, ossia basta supplenze. Infatti si vuole garantire alle scuole, grazie al piano di assunzioni, un team stabile di docenti per coprire cattedre vacanti, tempo pieno e supplenze, dando agli studenti la continuità didattica a cui hanno diritto. Così ci si assicura che i ragazzi non debbano assistere durante il corso dell'anno ad un avvicendarsi continuo di sconosciuti di classe. Sarà istituito un contingente stabile di docenti che sarà pronto a coprire la maggior parte delle supplenze o comunque provvise assenze dei docenti, quindi facce che i ragazzi bene o male conosceranno.
E proprio i docenti sono tra i protagonisti anche di questa riforma, perché il quarto punto dice invece la scuola fa carriera, quindi si parla di scatti. Ogni 3 anni 2 professori su 3 avranno in busta paga 60 euro netti al mese in più grazie ad una carriera che premierà qualità del lavoro in classe, quindi formazione e contributo al miglioramento della scuola. E dal 2015 appunto ogni scuola pubblicherà il proprio rapporto di autovalutazione e un progetto di miglioramento, quindi ogni docente avrà un portfolio elettronico, addirittura pensate che rinnovare che si fanno, pubblico e vigilato dal nucleo di valutazione interno di ogni scuola, e faranno parte di questo i crediti acquisiti in 3 ambiti, quello didattico, quindi la qualità dell'insegnamento, quello formativo e professionale che va a vagliare il contributo all'organizzazione e il miglioramento della scuola. Inoltre ad ogni docente sarà riconosciuto, come già avviene anche oggi, uno stipendio base, e questo potrà essere integrato nel corso degli anni in 2 modi, complementari e cumulabili. Il primo modo avverrà grazie a scatti di retribuzione periodici, quindi ogni 3 anni, chiamati scatti di competenza, legati agli impegni e alla qualità del proprio lavoro, mentre il secondo modo è quello che vede una retribuzione annuale per lo svolgimento di ore e attività aggiuntive, quindi insomma anche un po' per gli insegnanti cambia la modalità.
Quinto punto è dedicato ancora una volta ai professori, è un punto che dice che la scuola si aggiorna, si forma e innova. Ci sarà una formazione continua obbligatoria, mettendo al centro i docenti, appunto, che si impegneranno a compiere qualche innovazione attraverso lo scambio fra pari, per valorizzare quindi i nuovi Don Milani, Montessori e Malaguzzi, che ricordiamo sono state 3 personalità importanti in quella che è stata un po' l'innovazione del sistema scolastico. Si renderà appunto obbligatoria la formazione, attualmente vista con scarso interesse dal personale docente. Si disegnerà un sistema di crediti formativi da aggiungere ogni anno per l'aggiornamento. Avverrà a livello di istituto, incentrata su una formazione incrociata cosiddetta tra docenti, che culminerà con un approccio formativo a base teorica. Le reti di scuole, poi in parte già esistenti, individueranno un docente di riferimento per ciascuna di queste reti, che sarà referente per i propri colleghi e a sostegno per le pratiche di innovazione didattica. Quindi niente più conoscenze standard, ma è richiesta una continua formazione anche da parte del docente, non solo dell'alunno.
Sì, in qualche modo diciamo quindi che non saranno più solo gli alunni ad essere giudicati, ad essere valutati, ma anche gli insegnanti, perché anche giù giusto che anche loro debbano mettersi in qualche modo alla prova e saper dimostrare di avere queste competenze tanto auspicate.
Chissà, magari gli studenti si divertirebbero a vedere i professori valutati, no? Magari alcuni dicono, sono un po' anche loro dall'altra parte, ragazzi, sono stati anche loro dalla nostra parte, è difficile capirlo, però sono arrivato anch'io a pensarlo. Comunque, passiamo al sesto punto, scuola di vetro, dati e profili online. Che cosa vuol dire questo scuola di vetro? Per sapere come vengono utilizzati i fondi dalle scuole, dal 2015 saranno online i dati di ogni scuola, budget, valutazione, progetti finanziari, e infatti saranno pubblicati i flussi di dati sull'organizzazione della scuola, organico, edilizia, bilancio, i rapporti di autovalutazione di ogni scuola costruiti sulla base di format e indicatori comuni e i relativi piani di miglioramento, i bilanci delle scuole di previsioni e conto consuntivo con la descrizione dell'impiego delle risorse provenienti da Stato, enti locali, famiglie e private, tutti i progetti finanziati attraverso il miglioramento dell'offerta formativa o altri fondi al bilancio della scuola, una mappatura delle interazioni delle scuole con il territorio, partenariati con imprese, fondazioni, amministrazioni locali, eventi. A tali dati si aggiungerà poi il registro nazionale dei docenti della scuola attivo a partire dal prossimo anno scolastico, cioè 2015-2016. Offrirà informazioni sulla professionalità dei dirigenti, insegnanti, associato alla scuola in cui sono in servizio, e sarà lo strumento che ogni scuola, in particolare il dirigente, utilizzerà per individuare i docenti che meglio rispondono alle proprie esigenze.
Esatto, arriviamo poi infine al settimo punto, che dice sblocca scuola, quindi coinvolgimento di presidi, docenti, amministrativi e studenti per individuare le 100 procedure burocratiche più gravose per la scuola e per abolirle tutte. Lo si farà con un unico provvedimento chiamato appunto sblocca scuola. Inoltre cambierà anche il criterio di selezione dei presidi, che sarà fatta tramite un corso concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e non più attraverso i soliti concorsi regionali. Successivamente saranno anche ridisegnati gli organi collegiali della scuola, quindi il consiglio di istituzione scolastica diventerà il titolare dell'indirizzo generale dell'istituzione, mentre il collegio docente farà l'esclusiva della programmazione didattica. Il dirigente scolastico sarà invece pienamente responsabile della gestione generale, coadiuvato dal direttore servizi generali e amministrativi.
Ma fin qui ci siamo occupati degli aspetti, diciamo, burocratici che questo decreto colpirebbe, e è abbastanza forse per giudicare se questa riforma sia necessaria o meno, ed è proprio quello che abbiamo chiesto ai nostri studenti. Se pensano che serva qualche cambiamento nella scuola di oggi, sentiamo cosa ci hanno risposto.
Mi viene da pensare un po' proprio se...
Sì, assolutamente.
Decisamente sì.
È difficile dire, partendo da una posizione marginalizzata come quella dello studente, che alla fine vive l'istruzione solo in alcune delle fattispecie che presenta, quali cambiamenti la scuola come istituzione e come organico dovrebbe subire.
Quindi i nostri studenti pensano, nella maggior parte, che sarebbe necessario cambiare qualcosa, e speriamo, insomma, che questa riforma possa portare a qualche cambiamento. Ma noi proseguiamo con i punti innovativi. Punto 8. La scuola digitale. Fare piani di coinvestimento per portare a tutte le scuole la banda larga veloce e il wifi. Disegnare insieme i nuovi servizi digitali per la scuola per aumentarne la trasparenza e diminuirne i costi. Questo parte da un'indagine secondo cui quasi in una scuola su due, quindi il 46%, la connessione non raggiunge le classi, quindi non permette l'innovazione didattica che la rete può abilitare. In collaborazione con le regioni saranno sviluppati piani straordinari per la connettività delle aree interne. Si potranno così collegare le scuole dei centri più piccoli con scuole madre attraverso tecnologie digitali.
E poi arriviamo poi al nono punto, che cita così: cultura in corpore sano, quindi portare musica e sport nella scuola primaria e più storia dell'arte nelle secondarie, per scommettere sui punti di forza dell'Italia. Nel corso degli anni infatti abbiamo visto come la scuola abbia pian pianino indebolito la capacità di trasmettere quel patrimonio storico, culturale e creativo che contraddistingue quella che è la nostra identità culturale, appunto, e che alimenta la nostra creatività soprattutto. Quindi l'insegnamento della musica sarà riportato nelle scuole primarie e soprattutto rafforzato nelle scuole secondarie di primo grado, mentre lo studio della storia dell'arte e del disegno in generale sarà rafforzato nel biennio dei licei e degli istituti turistici, estendendolo al biennio anziché riservarlo ai 3 anni finali. Infine saranno introdotti l'educazione motoria e lo sport, in particolare nella primaria, con 1 ora a settimana, in modo da aumentare così l'inclusione sociale, contrastare il bullismo e la violenza, purtroppo oggi uno degli aspetti più gravi che contraddistinguono le giovani generazioni, e promuovere la crescita sana ed equilibrata dei bambini e dei ragazzi.
Ma veniamo al decimo punto, che riguarda, come abbiamo visto il nono, pienamente gli studenti. Verranno introdotte delle cosiddette nuove alfabetizzazioni, Queste nuove alfabetizzazioni sono nello specifico le lingue straniere, a cui verrà data un'importanza maggiore nel piano formativo, e soprattutto le competenze digitali. Infatti serve un piano nazionale per introdurre il cosiddetto coding, cioè la programmazione, a partire dalla scuola primaria, in modo che gli alunni imparino a risolvere i problemi complessi applicando la logica del paradigma informatico anche attraverso attività ludiche, di gioco. Inoltre, i dati di un'indagine OCSE svolta nel 2012 raccontano che più della metà degli studenti italiani si attesta su un livello di comprensione dei meccanismi economici e finanziari al di sotto della media dei paesi europei che sono stati presi in esame, e nel nostro sistema oggi manca un vero indirizzo di liceo economico. È necessario procedere ad una modifica di ordinamento per la valorizzazione appunto di queste discipline anche all'interno dei percorsi ad esempio scientifico o classico, in modo che l'economia diventi accessibile agli studenti di tutte le scuole di secondo grado e non rimanga una materia marginale come spesso accade al giorno d'oggi.
Sì, perché in effetti anch'io personalmente per me quando uno parla un linguaggio economico non dico che sia arabo, ma quasi, quindi in effetti potrebbe anche avere, ha un suo perché questa decisione, almeno secondo il mio punto di vista. Ma passiamo all'undicesimo punto: scuola fondata sul lavoro. Rendere obbligatoria l'alternanza scuola-lavoro per gli ultimi 3 anni degli istituti tecnici e professionali per almeno 200 ore l'anno, estensione dell'impresa didattica, potenziamento dell'esperienza di apprendistato sperimentale. Secondo i dati McKinsey 2014, il 40% della disoccupazione in Italia non dipende dal ciclo economico, ma è dovuta in parte al disallineamento tra la domanda di competenze che il mondo esterno chiede e ciò che effettivamente la nostra scuola offre. Bisogna quindi rafforzare l'apprendimento basato su esperienze concrete di lavoro, introducendo l'obbligo dell'alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni degli istituti tecnici ed estendendola ad un anno nei professionali per almeno 200 ore l'anno. A queste ore parteciperanno anche i docenti formati come tutor dei ragazzi in azienda. Quindi i ragazzi, se non altro, si affacceranno al mondo del lavoro con qualche esperienza in loro possesso.
Esatto, ma arriviamo finalmente al penultimo punto, che dice: la scuola per tutti, ma tutti per la scuola. Quindi cosa significa? Significa che si andrà a stabilizzare il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, quindi rendere trasparente l'utilizzo e legarlo agli obiettivi di miglioramento delle scuole. Si andrà quindi ad attrarre risorse private, che deriveranno quindi da singoli cittadini, fondazioni piuttosto che imprese, attraverso incentivi fiscali e semplificazioni burocratiche.
Una novità sarà ad esempio quella di introdurre la possibilità di devolvere il 5 per 1000 di ogni famiglia anche alle scuole. Con lo school bonus, infatti, chi farà donazioni a favore delle scuole avrà un beneficio fiscale. Poi si potrà anche ripartire, secondo questo decreto, anche potenziando e trasformando già dal prossimo anno scolastico i laboratori di tutte le scuole, dotandoli di nuovi macchinari come ad esempio stampanti in 3D, componenti robotici, eccetera. Questo per dare anche ai ragazzi una possibilità di realizzare le cose che solitamente pensano nella scuola.
Ma questi sono stati i 12 punti del nostro decreto. Ma gli studenti cosa cambierebbero della scuola? Sentiamo cosa ci hanno detto.
In varie materie, sia a livello universitario che scuole superiori, magari fare un po' più approfonditi certi argomenti, quindi meno fare tutto niente niente, ma sapere bene quello di cui si sta parlando, non so, magari anche integrando con qualche conferenza già a livello di scuola superiore, qualche gita, qualche uscita in più per vedere nel concreto anche di cosa si sta parlando. Per questo motivo anche le esperienze, adesso io penso all'università perché è quello che sto facendo, però gli stage, le esperienze lavorative, per fare in modo di non arrivare alla fine di 3 o 5 anni e dover affrontare la realtà sbattendoci il muso contro e non sapere da dove iniziare, e senza magari una cosa obbligatoria però o consigliata, oppure un'esperienza in 3 anni di tot crediti, che comunque aiuti anche a disinibire e a dare un po' più di dinamiche alla formazione di una persona.
Magari degli insegnanti più competenti, delle strutture più adeguate anche.
Più meritocrazia nella scuola e magari delle esperienze dirette e lavorative.
Le ore di tre materie.
Beh, alcune cose che i ragazzi cambierebbero, in effetti c'è da notare, come ad esempio la meritocrazia o gli insegnanti validi, c'è da dire che sono dei punti che la riforma, abbiamo visto, cercherebbe di colpire. Ma adesso passiamo ad un altro momento che vede sempre protagonisti i nostri studenti o perlomeno i nostri ascoltatori, ossia il questionario, che abbiamo pubblicato durante la settimana, e come faremo sempre, sulle nostre pagine social, e vediamo che cosa ci hanno risposto i nostri utenti.
Alla domanda classica se si è informato sulla riforma alla buona scuola, nessuno risponde di sì. Un 20% risponde abbastanza, un 35% non molto, il 25% l'ha solo sentita nominare, mentre il 15% non ha proprio mai sentito parlare.
Seconda domanda, credi sia necessaria? Un 15% risponde con sì, 0% risponde con no, 5% risponde con si può evitare, 70% è necessario qualche cambiamento.
Pensi che possa davvero aumentare le occupazioni e migliorare il servizio? Solo un 5% risponde sì. Uno 0% risponde no, un 50% ha speranze, lo spera, e mentre un 30% non è fiducioso.
E infine, ultima domanda, se potessi fare qualche cambiamento, quale settore investiresti? Il 55% risponde la didattica, il 5% strumenti, il 5% edifici e il restante 20% organizzazione scolastica.
Bene, abbiamo visto le risposte dei ragazzi, adesso voliamo direttamente all'ultimo momento della nostra puntata.
La voce dell'esperto.
Di questa puntata è il professor Mario Jekyll, docente di storia della pedagogia del nostro Ateneo. Al professore abbiamo chiesto un po' di farci un escurso su quella che è stata l'istruzione nel nostro paese, quindi come è passata dall'essere un qualcosa riservato alle sole elite, invece una scuola dell'obbligo, quindi rivolta a tutti, e soprattutto quali sono state anche un po' le riforme più importanti che hanno segnato il metodo di insegnamento. Andiamo a sentire cosa ci ha risposto il professore.
L'istruzione a livello basso per il popolino c'era anche, se vogliamo, nell'antichità, però è ovvio che soprattutto è stata riservata ai ceti più abbienti, non tanto per una scelta, ma perché è un qualcosa che costa. D'altra parte, scuola deriva da scolè, che vuol dire oltre il lavoro, cioè quindi vuol dire ricreazione, cioè vuol dire sono quelle attività che vanno rivolte allo spirito al di là, cioè dopo aver mangiato e bevuto e star bene. Ecco, quindi a un certo punto chi se lo poteva permettere, chi poteva, diciamo, non aver preoccupazioni del mangiare quotidiano, del vivere quotidiano. È ovvio poi che c'erano anche delle scolette nell'antichità. Ad esempio a Roma c'erano delle scolette delle persone che facevano scuola per strada. Per dirvi, c'era il maestro che aveva tre piume, se aveva una sola sapeva, insegnava solo a leggere, due insegnava anche a scrivere, tre insegnava anche a fare i conti. Ecco, per dirvi, lo faceva negli incroci, in luoghi anche non appositi, in compenso di qualche regalo, di qualche soldino che poteva ricevere. E così siamo andati avanti. Poi un po' alla volta la scuola è diventata ancora più di elite, soprattutto quando sorgono i collegi, dall'umanesimo in poi non è per la povera gente, anche se ci sono delle scuole per la povera gente, come ad esempio il Calasanzio fonda scuole solo per i poveri per insegnare del lavoro. Però normalmente chi poteva permettersi di andare in un collegio soprattutto a studiare, ricordiamo soprattutto quelli dei gesuiti che erano numerosi in tutta Europa, anche in America, è chiaro che doveva comperarsi il vestito, vestirsi bene, poter mangiare, abitare, abitava magari fuori città, doveva andare in città, pagava l'affitto e quindi era costosa. Quindi normalmente c'è una selezione naturale, andava chi poteva, cioè chi aveva dei soldi, i ricchi, i nobili. Quando diventa per tutti, lo diventa alla fine del Settecento, spinto soprattutto da una cultura dell'illuminismo, la quale predica uguaglianza, benessere per tutti, tutti hanno diritto alla felicità, si usa questa espressione in quel tempo, e quindi predicano una scuola utile a tutti. E qui abbiamo le prime grandi riforme, cominciare da Maria Teresa d'Austria, dalla Prussia, che vengono poi anche in Italia sul finire del Settecento, dove si insegna un metodo per far scuola a tutti contemporaneamente dello stesso livello, e questa, diciamo, è la prima scuola popolare. Perché non si paga, anche se come viene accolta dalla gente. Io ho letto molti documenti nell'Ottocento, ad esempio, i contadini non amavano mandare a scuola i bambini, perché dicevano cosa serve? La domanda è cosa serve? Anche se avevano tirato via il latino, era una scuola popolare, eccetera, col volgare. Cosa serve? Molti dicevano, per zappare la terra non serve nessun tipo di istruzione, imparano da me. E magari qualcuno studia e invece vuole cambiare status, perché dobbiamo tener conto che nel corso della storia si parla di due popoli, il popolo che studia, e quindi la mente, come Menenio Agrippa nell'antichità, e il popolo invece che lavora, la moltitudine, cioè il secondo popolo è molto più numeroso, 95-98%, e quindi si diceva a queste persone, come dicono anche sul finire del Settecento, bastano poche nozioni, sapere un po' leggere, un po' scrivere, fare la propria firma e saper fare quattro conti per non essere imbrogliati. Non è né giusto né importante né utile insegnare di più, quello era riservato a chi poteva, cioè a chi poteva, la scolè nel senso di gioco, diciamo, al di fuori, al di sopra delle necessità materiali per poter vivere, e quindi chi poteva permetterselo. Bisognerebbe distinguere però anche i vari livelli di scuola, perché è ovvio, un metodo all'università è diverso da un metodo nell'elementare o nella scuola materna, deve essere calibrato all'età, all'ambiente, alle circostanze. Però un metodo, ci si potrebbe chiedere quando hanno cominciato a parlare di metodo scolastico, sul finire del Settecento, quando l'illuminismo e le riforme di principi illuminati vogliono estendere l'istruzione a tutti. Allora io ricordo ad esempio da Berlino, tramite l'Austria, in Italia è arrivato il metodo normale, che è stato scritto da Ignazio Feldbiger, si chiama normale perché voleva essere di norma, c'erano delle scuole in ogni città che facevano da norma, cioè preparavano i maestri. Prima di allora non c'era un vero metodo, cioè ogni docente insegnava come voleva, tranne i collegi gesuiti, lì invece c'era la ratio studiorio che insegnava come bisognava insegnare, quindi c'erano le funzioni di ognuno. Potremmo dire nelle scuole di tutti non esisteva un metodo, quindi abbiamo tanti quadri, ad esempio pitture che mostrano un uomo in casa propria vicino al focolare, sulla tavola, che faceva a scuola dei bambini poveri ma soprattutto di diversa età, quindi poteva essere il bambino di 5-6 anni come quello di 14, chi giocava, chi rideva, chi faceva matematica, chi era in castigo, eccetera. Quindi non si può chiamare scuola, qualcuno dice era la scuola dell'ozio, dove praticamente non si faceva niente. Il vero metodo è quello di Ignazio Feldbiger, il normale, che dice quando tutti devono avere la stessa età, la stessa preparazione, e quando tutti leggono, poi tutti scrivono, poi ti insegna come fare le domande, quindi è un metodo, diciamo, che rispetta e ti insegna come rispondere. Quindi quello è un metodo, diciamo, che è venuto fino ai nostri giorni, perché noi abbiamo il metodo che è una evoluzione, un adattamento di questo, di fine Settecento. Beh, c'è Aldo Vigelberghi che dice un docente dovrebbe avere primo la conoscenza della disciplina che insegna in maniera approfondita ed estesa, secondo una conoscenza dell'alunno, perché bisogna conoscere la psicologia, la personalità dell'alunno che varia da ambiente ad ambiente, terzo una conoscenza metodologica dei vari metodi, e qui abbiamo tantissimi esempi di metodologie che si sono affermate nella scuola, e come ultimo la conoscenza dell'ambiente, perché è diverso fare scuola a Reggio Calabria o a Milano, e quindi conoscerlo per prima, perché tu educhi un bambino per quell'ambiente, non per uno diverso che non esiste. Sul finire del Settecento, io cito sempre la riforma di Maria Teresa d'Austria del 1774, che è riconosciuta come il fondamento di tutte le riforme, che ha dato un'impronta che dura fino ai nostri giorni, cioè l'insieme della classe, eccetera. Poi abbiamo la riforma Casati del 1859, molti la riconoscono come la prima italiana, perché avviene nel 59, però due anni dopo c'è l'Unità d'Italia, quindi viene estesa tutta Italia, e poi quella di Gentile del 23. Però è strano, le due riforme, Casati e Gentile, vengono fatte in tempi eccezionali, quando il governo ha il potere, quindi non vengono discussi in Parlamento, cosa che blocca le riforme attuali, ma fanno tutto per decreto legge, perché possono, sono tempi in cui il governo ha il potere di fare queste cose, perché nel 59 la guerra, nel 22 era appena salito Mussolini, erano ancora tempi difficili, e quindi è strano, sembra che le riforme deve avere il potere il governo per fare, se ci mettiamo a discutere o cade il governo, non fanno la riforma, fanno di piccoli ritocchi. Io mi rifarrei alle competenze chiave di cui parla la Comunità Europea il 18 dicembre del 2006. Sono delle raccomandazioni del Parlamento Europeo, del Consiglio. Il Parlamento dice la scuola, soprattutto la scuola, dovrebbe dare delle competenze chiave al cittadino, che sono combinazioni, dice, di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto, che aiutano a realizzare se stessi, il proprio sviluppo personale, ci permettono di essere cittadini attivi, ci permettono l'inclusione sociale e anche l'occupazione, ed elencano queste 8 abilità che sono importantissime, ad esempio comunicare nella madrelingua, comunicare in lingua straniera, competenza matematica e di base in campo scientifico e tecnologico, la competenza digitale che oggi si vuole per forza, competenze sociali e civiche, cioè la cittadinanza attiva che è importante avere, senso di iniziativa e di imprenditorialità, cioè vuol dire sapersi gestire, adattare al cambiamento, inventarsi cose nuove, poi consapevolezza ed espressione culturale, quindi arte ed altre cose, e poi quella che è una competenza trasversale, perché molti di questi si compenetrano, sono trasversali, ma la principale è questa: imparare a imparare. Cioè la scuola oggigiorno, più che dare nozioni, deve insegnarti ad avere il gusto di continuare ad imparare, e quindi questo concorrono tutte le discipline. Cioè se noi seminiamo così, e come dicono i programmi, se noi insegniamo il metodo scientifico, perché quello è il fine un po', se guardiamo i programmi mettono sempre il metodo scientifico come fine, se noi insegniamo ai bambini ad avere questa gioia nell'andare a scuola, di continuare a istruirsi, ecco, non solo i bambini ma anche gli insegnanti devono sempre avere questa voglia di imparare ad imparare.
E noi ringraziamo il professor Jekele e siamo giunti alla conclusione della nostra puntata sulla buona scuola. Ragazzi, non ci resta che ricordare contatti e appuntamenti.
Sì, allora vi diamo appuntamento appunto alla settimana prossima con la nuova puntata alle 16, mentre la...
No cara, la prossima settimana non siamo con una nuova puntata, è Pasqua, tanti auguri a tutti, ritorniamo tra 2 settimane, però se vogliono ascoltarci abbiamo la replica mercoledì sera alle 22 e sabato alle 12.30.
Bravo Andrea, vedo che hai studiato, ma se ci vogliono contattare invece cosa devono fare? Vediamo se sei preparato.
Se vogliono contattarci, allora c'è la mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Possono andare sui nostri profili social, Voci dal Polo di Neta Fuori Aula Network, per Facebook @VociDalPolo con le iniziali maiuscole, per Twitter, le pagine social della radio Fuori Aula Network e @Fan_Radio_ su Twitter. Direi di aver detto tutto, possono contattarci come e quando vogliono.
Bravo Andrea, promosso.
Esatto, allora ragazzi diamo appuntamento a questo punto dopo Pasqua, buone vacanze, buona Pasqua.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
Ciao, restate sempre ad informarvi con noi.
Voci dal Polo, fatti, opinioni, umori degli studenti dell'Università di Verona.